in Iran che si è tenuta venerdì scorso. Questo venerdì ci dovrebbe essere il secondo turno e cerchiamo di capirne un pochino di più. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il dato eclatante emerso da questa tornata elettorale che più della metà degli iraniani non ha votato al primo turno per l'elezione del nuovo presidente del paese dopo la morte del precedente in un incidente di elicottero. Gli iraniani sono chiamati a scegliere tra candidati designati dalla ristretta elite teocratica che governa il paese da 45 anni sulle basi di una costituzione basata sulla legge coranica. Repubblica Islamica presenta una natura duale, teocratica e repubblicana, in cui organi a legittimazione religiosa, nominati dalla guida suprema, delimitano il raggio di elezione di quelli elettivi. I movimenti di contestazione radicale emersi negli ultimi anni sono stati duramente repressi dal regime. Buona parte delle opposizioni non partecipa più alle elezioni e le boicotta. In occasione dell'ultima tornata elettorale avrebbe votato appunto meno del 40% degli aventi diritto, con una riduzione dell'8% rispetto alle precedenti presidenziali. Ma per capirne di più anche della struttura del voto, ma anche della struttura della società iraniana contemporanea, siamo collegati con Samira Andalani dei Giovani Iraniani in Italia. Buongiorno Samira.
Buongiorno a voi.
Allora, ovviamente partiamo dalle elezioni, ma a noi interesserebbe, così al di là dei dati, cercare di capire un po' intanto come funzionano in un paese in cui esiste una dualità di poteri, in cui quello prevalente è quello di tipo teocratico, e poi in secondo luogo capire un po' gli umori della società civile. Partiamo dalle elezioni.
Partiamo dalle elezioni, sì. Allora, innanzitutto è già stato in parte detto, ma il sistema in Iran è quello del velayat faqih, ovvero della teocrazia. In sostanza il leader supremo, che attualmente è Khatami ed è il successore del fondatore del regime Khomeini, è considerato rappresentante del volere divino sulla terra ed ha la prima e l'ultima parola su tutto. A proposito della modalità con cui vengono selezionati i candidati, è importante ricordare che innanzitutto per partecipare alle elezioni è necessario approvare la Costituzione della Repubblica Islamica, quindi del regime attualmente al potere, che è la stessa che ha istituzionalizzato la misoginia classificando ufficialmente e legalmente le donne come cittadine di seconda classe, che è la stessa che appunto riconosce il potere assoluto del leader supremo e quindi del clero, e potremmo andare avanti a lungo. Dopodiché non è sufficiente questo, perché i candidati, la loro partecipazione, la partecipazione dei candidati alle elezioni deve essere ratificata da un organismo che è il Consiglio dei Guardiani, costituito da 12 membri, 6 dei quali sono nominati direttamente dalla guida suprema, quindi da Khamenei, e altri 6 invece sono nominati dal capo della magistratura, che però è a sua volta nominato direttamente dal leader supremo. Quindi vediamo che appunto, come è già stato detto, la cerchia è molto ristretta e anche le differenze per quanto concerne le posizioni e i pensieri di coloro che sono i candidati sono in realtà poi molto limitate. A queste elezioni, che poi si sono rivelate essere il primo turno di queste elezioni, anche se sarebbe più corretto chiamarle selezioni, si sono presentati 4 candidati, 3 cosiddetti conservatori e un cosiddetto riformista. Erano Pur Mohammadi, Pezeshkian, Qalibaf e Jalili. Sono attualmente al boicottaggio Pezeshkian e Jalili. Allora, chi sono queste persone? Allora, partiamo dai 4 che erano arrivati alla giornata di venerdì, ovvero chi era Qalibaf, che era fino a pochissimo fa, lo è ancora in realtà, speaker del Parlamento, iniziò la sua carriera nella divisione Bastige dei Pasdaran, si recò nel Kurdistan nel 79 in sostegno al corpo dei Pastaran per la repressione delle proteste locali.
Ti interrompo. Siccome la gran parte di quelli che ci ascoltano non sa cosa sono i Basij, forse vale la pena ricordarlo.
Certo, allora il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, o Pastaran, o detta all'inglese IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, che è una sigla che ormai si usa molto anche nelle altre lingue, inclusa quella italiana, è una milizia che è separata dall'esercito ordinario, è una milizia ideologica che è fondamentalmente la milizia che scende nelle strade a reprimere il dissenso ogni volta che ci sono delle proteste, e ha una divisione che è la Forza Quds, che invece opera a livello della regione medio orientale, a capo della quale c'era Qassem Soleimani, che forse gli ascoltatori hanno conosciuto di più. La divisione Basij è una divisione che è sempre costituita da membri di una milizia, è una divisione, tecnicamente parlando, del corpo dei Pastaran, è sempre una milizia, si parla sempre di una milizia ideologica, quindi sempre un qualcosa che è in più rispetto all'esercito ordinario, ma che è ancora maggiormente coinvolta rispetto al corpo dei Pastaran nella repressione del dissenso. E quindi è importante sottolineare come uno dei candidati, in realtà non l'unico, poi vedremo che anche gli altri hanno un passato interessante, per dirla così, appunto Holly Bob ha iniziato la sua carriera con la repressione, ha proseguito poi tra il 97 e il 99 come comandante della forza aerea del corpo dei Pastaran, e nel 99, durante quelle che erano state le proteste studentesche di Teheran, aveva inviò una lettera a Khatami in cui minacciò l'intervento militare nel caso il governo non fosse riuscito a controllare le proteste. Si è sempre dichiarato coraggioso del coinvolgimento nella repressione in generale, ed in particolare in quella delle proteste studentesche del 99. Quindi questo è Holly Bob. Poi assieme a Holly Bob, attualmente però è escluso in quanto non è arrivato al ballottaggio, c'era anche Pur Mohammadi. Chi era Pur Mohammadi? Pur Mohammadi era ed è famoso per essere stato uno dei membri della commissione della morte di Teheran. La commissione della morte di Teheran, in realtà, in una sua intervista ha rivelato che in realtà questo era un dato che già si conosceva, ma nel tentativo di preelezioni diminuire l'importanza del suo coinvolgimento in questo crimine contro l'umanità, ha spiegato che lui era solo uno dei tanti membri e che c'erano diverse commissioni all'epoca nel paese. Le commissioni della morte furono commissioni create nell'estate dell'88, durante quello che è noto come essere il massacro dell'88, in cui furono uccisi oltre 30.000 prigionieri politici nell'arco di una sola estate, la maggior parte dei quali membri o sostenitori dell'organizzazione dei Mujahideen del Popolo iraniano, ovvero del MEC, altri erano membri o sostenitori dell'organizzazione dei Fedayeen del Popolo, e poi c'erano anche altri dissidenti e oppositori che si rifiutarono, queste persone furono giustiziate perché si rifiutarono di cedere alle pressioni del regime e di rinnegare i propri ideali.
Ma scusa una cosa, i Mujahideen del Popolo e i Fedayeen del Popolo di che tendenza erano, scusa la domanda?
I Mujahideen del Popolo erano e sono tuttora, perché esistono tuttora, sono tuttora il principale gruppo di opposizione organizzata e fanno parte in realtà, assieme a una parte dei Fedayeen della coalizione del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che è la principale opposizione organizzata. I Mujahideen del Popolo sono musulmani democratici, i Fedayeen erano battisti, la lotta di entrambi questi gruppi, che poi furono i gruppi che guidarono la lotta anche contro la dittatura monarchica, era una lotta per la libertà e contro la dittatura, quindi l'istanza di entrambi questi gruppi è sempre stata ed è tuttora, questo emerge anche molto chiaramente dalla piattaforma della coalizione del CNRI, l'instaurazione di una repubblica democratica basata sul suffragio universale e basata sulla separazione tra religione Stato, quindi una repubblica laica. e democratica. E quindi che cosa facevano queste commissioni della morte? Le commissioni della morte, in uno spazio di tempo che andava dal minuto ai quattro minuti, decidevano chi di questi dissidenti doveva essere condannato a morte e chi no. E Pur Mohammadi fu membro della commissione della morte di Teheran, quindi stiamo parlando di una persona pienamente coinvolta ancora una volta nei crimini del regime. Arriviamo ora a coloro che sono arrivati al ballottaggio, ovvero Jalili e Pezeshkian. Jalili è il rappresentante della guida suprema, cioè di Khamenei, nel Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, membro del Consiglio per il Discernimento, militante sempre della divisione Bastige fin dal liceo, ha negli anni 90 ricoperto diverse cariche in seno al Ministero degli Esteri. Nel 2004 è stato consigliere di Ahmadinejad, nel 2005 è stato viceministro degli esteri per l'Europa e l'America, per poi approdare dal 2007 nel, appunto, segretariato del Consiglio del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, e poi diventare sempre in questo consiglio rappresentante del leader supremo. È noto per le sue posizioni estremiste ed è uno dei fedelissimi di Khamenei. Pezeshkian invece è un cosiddetto riformista, un cosiddetto moderato. In realtà va detto che, al di là del fatto che, come abbiamo visto, lo spazio per la libertà di pensiero e di parola in seno al regime è veramente minimo, e che comunque chi viene scelto perché è sufficientemente fedele al sistema, in quanto il sistema di selezione dei candidati è piuttosto rigido, Pezeshkian è comunque una persona che ha già coperto diverse posizioni di rilievo in seno alla Repubblica Islamica. È stato ministro della sanità, è stato parlamentare, e Pezeshkian fu colui che, in seguito alla morte, in seguito all'uccisione di Zahra Khordani, fotogiornalista irano-canadese, torturata, stuprata e morta in custodia 18 giorni dopo l'arresto, arresto avvenuto il 23 giugno del 2003, quando il governo canadese chiese l'apertura di indagini, rispose, rifiutò l'opzione delle indagini internazionali e aggiunse come causa del decesso di Zahra Khordani un'emorragia intracranica, sostenendo che non ci fossero segni di contusioni, tagli sul volto e sulla nuca. Condannò la decisione di inserire il corpo dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche da parte degli Stati Uniti nel 2020, e nel 2022 Pezeshkian condannò le proteste della popolazione in corso in tutto il paese, quelle scoppiate in seguito all'uccisione di Mahsa Jinnah Amini. In questa tornata elettorale Pezeshkian ha candidamente dichiarato di essersi unito alla lista dei candidati per generare entusiasmo e per stimolare la partecipazione contro i nemici, perché, queste sono state le sue parole, se il popolo non parteciperà il paese sarà a rischio. E quindi attualmente, ovvero il 5, si deciderà, dovremmo dire il sistema deciderà chi fare salire tra Pezeshkian e Jalili, perché è importante dire che libere elezioni in Iran, da quando si è instaurato questo regime, non ci sono state. E a questo proposito è importante sottolineare che i dati del regime sono comunque significativi, perché il regime, fornendo questo dato del circa 39% di affluenza degli aventi diritto, ha fornito il dato più basso della sua storia. Ma è importante sottolineare che i dati raccolti dalla rete interna del MEC, cioè dell'Organizzazione dei Mujahideen del Popolo Iraniano, che la volta precedente, quindi per quanto concerne le elezioni di marzo, nonostante le dichiarazioni ufficiali del regime, erano poi stati confermati da diversi media del regime nelle giornate e nelle settimane successive alle elezioni, questa volta parlano di un boicottaggio da parte dell'88% degli aventi diritto, ovvero di un'affluenza di circa il 12% per cento degli aventi diritto. Come sono stati raccolti questi dati? Questi dati sono stati raccolti monitorando i seggi elettorali, in particolare monitorando oltre 14.000 seggi elettorali in tutto il paese. sia i seggi delle principali città sia, quelle dei, sia quelli dei piccoli centri e delle aree rurali. I seggi sono stati monitorati dalle ore 8 alle ore 24 e il dato che poi si è ricavato statisticamente è quello appunto di un 12% degli aventi diritto.
C'è da dire. Quindi i dati reali sarebbero decisamente ancora inferiori rispetto a quelli comunicati ufficialmente dal regime.
In realtà c'è da aspettarselo, nel senso che c'è da aspettarsi che un regime antidemocratico e dittatoriale non sia trasparente circa i dati relativi all'affluenza, però sì, i dati reali sarebbero molto più bassi di quelli comunicati e questo sarebbe dopo il boicottaggio che in realtà c'era stato anche alle elezioni precedenti, quindi quelle di marzo, sarebbe ancora una volta da parte della popolazione al sistema nella sua interezza e in qualche modo una continuazione di quelle che sono state le proteste nazionali scoppiate nel 2022, proteste che chiedevano in maniera molto chiara, e questo si poteva percepire anche solo ascoltando gli slogan, la fine della dittatura, la fine di ogni forma di dittatura e l'instaurazione di una repubblica democratica basata quindi sulla separazione tra religione e Stato e lo Stato di diritto, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani. E quindi la signora, tra l'altro a questo proposito vorrei citare quanto dichiarato dalla signora Mariam Rajavi, che è la presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che ha sottolineato che in realtà tra Jalili ed altri candidati, in particolare in questo caso Pezeshkian, c'è molta poca differenza, in quanto lo stesso Pezeshkian ha chiaramente dichiarato che la sua linea rossa è allontanarsi dai desideri e da quelle che sono le linee dettate da Khamenei, il che significa che noi di fatto non assisteremmo comunque a un cambiamento, cosa che però ormai gli iraniani hanno compreso in maniera molto chiara. Queste sono dichiarazioni che sono state rilasciate dopo che la signora Rajavi si è complimentata con la popolazione per questo boicottaggio su scala nazionale delle elezioni FARC, sono state rilasciate nella seconda giornata del Free Iran World Summit tenutosi nelle giornate di sabato, domenica e lunedì a Parigi, in contemporanea con una manifestazione tenutasi a Berlino, manifestazione a cui hanno partecipato decine di migliaia di iraniani, appunto per dare eco a chi in Iran, ovvero alla stragrande maggioranza della popolazione, ha boicottato le elezioni contro la dittatura per una repubblica democratica basata sulla separazione tra religione e Stato e lo Stato di diritto. La manifestazione si è tenuta il 29 giugno e tra le istanze anche quella tra le istanze anche la richiesta alla comunità internazionale e in particolare all'Europa, ma non solo, di attuare una politica ferma e decisa nei confronti del regime, e la richiesta, come hanno già in passato fatto sia il governo americano che recentemente quello canadese, di inserire il corpo dei Pastaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, in quanto appunto sono il principale organo repressivo del regime. Va sottolineato che in realtà la netta maggioranza del Parlamento europeo si è già espressa due volte a favore dell'inserimento dei Pastaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, quindi si tratterebbe di semplicemente agire sulla base di quelle che sono le indicazioni degli europarlamentari. All'evento hanno partecipato, al summit hanno partecipato delegazioni da tutto il mondo, di personalità politiche di diversi schieramenti, di destra, di centro e di sinistra. Sono state presentate, è stato presentato il sostegno di 4.000 rappresentanti eletti al piano in 10 punti, che è il sunto della piattaforma della coalizione del CNRI di Mariam Rajavi per un Iran libero e democratico. in sostegno all'inserimento dei Pastaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, in sostegno ai nuclei di resistenza affiliati alla resistenza organizzata all'interno del paese, tra questi 4.000 rappresentanti eletti anche le maggioranze di 34 parlamenti e le adesioni di 137 ex capi di Stato. Hanno preso parte all'evento anche delegazioni bipartisan di diversi paesi, tra cui quella degli Stati Uniti e personalità di spicco. Si è collegata in diretta la senatrice Shaheen del Partito Democratico, era presente all'evento tra gli oratori anche Mike Pence, repubblicano, quindi un sostegno transpartitico. Erano circa 500 le personalità politiche presenti da tutto il mondo, quindi dall'America.
D'altra parte è normale che ci sia un sostegno transpartitico da parte degli Stati Uniti, visto considerato che sia i democratici che i repubblicani considerano per il suo schieramento internazionale l'Iran un nemico di primaria importanza, non tanto per la sua antidemocraticità, visto che gli Stati Uniti sostengono attivamente stati profondamente antidemocratici come il Qatar, l'Arabia Saudita e via discorrendo. Quindi siamo di fronte, come dire, ad una scelta abbastanza evidente da questo punto di vista.
In realtà va sottolineato che a livello di governo e di linee politiche gli Stati Uniti purtroppo stanno tuttora hanno portato avanti per anni una politica di accondiscendenza nei confronti del regime iraniano. Quindi queste sono adesioni di singole personalità, per quanto molto importanti e per quanto si arrivi a delle maggioranze. Lo scopo, tramite la raccolta di queste adesioni, è cercare di convincere il governo americano a porre fine alla politica di accondiscendenza, in quanto in questi oltre 4 decenni abbiamo visto che l'appeasement nei confronti dei regimi dittatoriali, tutti, quindi incluso quello iraniano, non porta nessun risultato. Il prezzo più alto è sicuramente pagato dalla popolazione civile locale, che è vittima della repressione, delle violazioni dei diritti e anche di tutte quelle che sono le problematiche economiche che ne conseguono. D'altra parte poi è chiaro che il rafforzarsi di un regime con mire espansionistiche e di un regime dittatoriale con diversi gruppi militari e paramilitari da lui fondati, da lui finanziati, da lui armati e con un progetto per il raggiungimento dell'atomica è chiaramente un elemento destabilizzante per la regione ed è chiaramente un elemento destabilizzante anche sulla scena internazionale. E più si lascerà il regime agire liberamente, più si andrà avanti con la politica di accondiscendenza, magari pensando agli interessi a breve termine, maggiore sarà poi l'entità della problematica da gestire. Ora, è importante sottolineare, questo lo dico per chi non dovesse conoscere la coalizione del CNRI, che la posizione del CNRI, e questo in realtà è stato ribadito durante il summit, non è quella, la resistenza organizzata iraniana non chiede nessun intervento da parte di nessuna forza straniera, chiede semplicemente che le forze occidentali cessino di sostenere, che la comunità internazionale cessi di sostenere il regime al potere. E per quanto concerne poi i passi successivi e i passi effettivi, tutto deve assolutamente essere svolto dal popolo iraniano, sicuramente con l'aiuto dei nuclei di resistenza all'interno del paese e quindi non è mai stato richiesto e non sarà mai richiesto, e anzi la coalizione è completamente contraria a qualsiasi tipo di sostegno, sia in termini economici che eventualmente di altra natura, che siano armi o che siano altro. È semplicemente un lavoro volto a sensibilizzare e a cercare di determinare uno shift della politica, dalla politica di accondiscendenza a una politica che sia ferma e decisa nei confronti del regime.
Ecco, dal piano internazionale passiamo al piano interno. Ecco, il problema è capire come questo rifiuto del meccanismo elettorale che si è espresso in termini così significativi in quest'ultima tornata, che probabilmente verrà confermato anche in occasione del ballottaggio, possa poi tradursi in effettiva capacità di far saltare il sistema in quanto tale. Ci sono stati movimenti molto significativi nel 2022, ma purtroppo sono stati repressi nel sangue prima che potessero trasformarsi in un'insurrezione tale da far saltare il regime.
Sì, la repressione è stata brutale e negli ultimi tempi la repressione è addirittura aumentata. Va detto che però la condizione alla quale il regime è riuscito a mantenere lo status quo è quella di un record assoluto in termini di esecuzioni capitali, per citare uno dei tanti record, ovvero nel 2023 noi abbiamo assistito a 864 esecuzioni. Questo perlomeno è il dato che si è riuscito a ottenere. C'è da aspettarsi che il dato reale sia più alto. La maggioranza delle vittime delle esecuzioni erano appartenenti alle minoranze curda e belucia del paese, e anche diversi dei manifestanti sono stati pubblicamente impiccati proprio anche come monito per la popolazione civile. Nei rapporti di Amnesty è stato più volte denunciato l'uso della tortura per estorcere confessioni forzate che vengono poi usate nei tribunali. Ricordiamo che non esiste la magistratura indipendente per condannare poi a morte i manifestanti. Ricordiamo 750 manifestanti uccisi nel 2022, oltre 30.000 manifestanti arrestati. Questi dati va anche detto che la tensione insieme alla società non è calata, è rimasta particolarmente alta, e il regime non è riuscito, e questa è la ragione per la quale ogni giorno aumenta sempre più le misure repressive, a fare ritornare la società allo stato, alle condizioni in cui era pre-rivolta del 2022. Onde per cui c'è verosimilmente da aspettarsi che ci siano altre proteste. Lo si può vedere anche guardando quello che è l'andamento degli ultimi anni. Noi negli ultimi anni abbiamo assistito a tutta una serie di proteste sempre più trasversali, sempre più radicali. Proteste iniziate a cavallo tra il 2017 e il 2018, quindi dicembre 2017 e gennaio 2018, con slogan chiave: oltranzisti, riformisti, il gioco è finito. Ed è qui che vediamo per la prima volta in maniera su larga scala nelle piazze il rifiuto netto di entrambe le fazioni del regime, quindi appunto un rifiuto del sistema nella sua interezza. Poi le proteste del novembre 2019 con 1500 morti in 48 ore e poi le proteste del 2022 in seguito all'uccisione di Mahsa Amini. Oggi assistiamo a esecuzioni a ritmo serrato. Nell'ultimo mese ci sono state circa 100 esecuzioni. Assistiamo, l'Iran è detentore del record mondiale di esecuzioni capitali pro capite. Tre quarti delle esecuzioni avvenute a livello internazionale nel 2023 sono avvenute in Iran. Ora è vero che i dati che pervengono dalla Cina non sono particolarmente trasparenti, però parliamo comunque di un dato enorme. È il detentore del record mondiale di esecuzioni di donne ed è uno dei pochissimi paesi che ancora impiccano persone minorenni al momento del compimento del reato. Quindi questa, la repressione delle donne aumenta sempre di più. Una semplice ciocca al di fuori del velo è motivo sufficiente per essere arrestate, questo da una parte, perché se dovessimo scegliere un solo aggettivo per definire questo regime, l'aggettivo sarebbe misogino. Appunto è uno dei pochissimi regimi, fatto salvo quello dell'Afghanistan, che ha istituzionalizzato la misoginia, cioè ci sono leggi che sanciscono che la donna è cittadina di seconda classe, e d'altra parte questo focus sulle donne è anche volto a contenerle, a scoraggiare la loro presenza nelle strade, perché non dimentichiamoci che la forza trainante delle proteste del 2022 in particolare, ma non solo, del dissenso in generale in Iran è donna. In prima linea c'erano le donne e le ragazze, e anche nella resistenza organizzata. Tra l'altro la presidente eletta del CNRI è una donna, Maria Mragiavi, oltre il 50% dei membri del Consiglio Nazionale della Resistenza sono donne, e per esempio nell'organizzazione dei Mojahedin del Popolo, che è una delle organizzazioni facenti parte della coalizione, tutti i posti chiave sono ricoperti di donne, proprio in risposta, come antitesi a quella che è la misoginia istituzionalizzata del regime. Quindi senza dubbio ha un motivo bene fondato. Quindi ciò che ci si può e ci si deve aspettare è che, ora è molto difficile prevedere nel dettaglio questo tipo di fenomeni sociali, però ci si aspetta altre rivolte, tant'è che quando prima di annunciare la morte di Raisi le forze del regime hanno atteso diverse ore e avevano dislocato le forze repressive nelle piazze, nelle vie delle principali città del paese, proprio nel timore che la morte di Raisi potesse essere un contesto nel quale sarebbero scoppiate nuove proteste. Ma andando anche a eventi più vicini, venerdì scorso in occasione della prima tornata delle elezioni, il regime aveva dispiegato 220.000 agenti, metà dei quali agenti antisommossa e metà dei quali invece agenti in borghese, distribuiti nei vari seggi elettorali. Questo è quanto emerso da un comunicato della rete interna al paese dell'organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano. L'ordine che questi agenti avevano ricevuto era di essere pronti a recarsi laddove richiesto, se richiesto, nell'arco di massimo 15 minuti. Quindi è chiaro che la motivazione ufficiale era quella di garantire la sicurezza e la stabilità durante le votazioni, ma la motivazione reale era quella che si temeva ancora una volta una manifestazione del dissenso, e quindi si temeva che ci fossero altre proteste. Questo appunto per dire che il clima è realmente un clima particolarmente teso, che inevitabilmente scoppierà. Ora, esattamente quando, è complesso dirlo, va anche detto che in Iran, questo per dichiarazione dello stesso regime, esistono dei nuclei, che sono i nuclei di resistenza affiliati alla resistenza organizzata, che hanno svolto un ruolo chiave anche nelle proteste del 2022, anche nella campagna che ha invitato al boicottaggio delle elezioni FASTA nello scorso marzo, e non solo, in vista di questa manifestazione che si è tenuta a Berlino, appunto nel giorno immediatamente successivo alle elezioni. Queste unità di resistenza hanno effettuato 20.000 attività, i cui filmati sono stati poi trasmessi durante il summit. Se consideriamo il livello di repressione e di controllo all'interno della società iraniana, possiamo renderci conto di cosa significhino 20.000 attività registrate, immortalate e inviate all'estero perché potessero essere mostrate. Quindi la risposta al come è possibile che si trasformi in qualcosa di più radicale è che l'andamento è stato quello di proteste sempre più radicali, con richieste sempre più radicali, con slogan sempre più radicali, che ogni volta si sono unite sempre più persone e sono diventate proteste sempre più trasversali a livello geografico ma anche a livello sociale, con quindi coinvolgimento dei quartieri più alti ma anche dei quartieri più poveri, cosa che si faceva fatica a vedere nelle proteste precedenti. E d'altra parte esiste una resistenza organizzata con anche i suoi elementi, i suoi nuclei all'interno del paese, quindi non solo una rappresentanza all'estero, che può aiutare in quella che è l'organizzazione delle proteste. Poi è chiaro che, come nel 2022, coloro che scendono in strada non sono unicamente membri delle unità di resistenza, sono persone che scendono in strada perché contrarie alla dittatura, perché determinate a battersi per la libertà, ma una componente organizzata è chiaramente necessaria, soprattutto in un paese che blocca l'accesso a internet, alle arti messaggistiche, altrimenti diventa impossibile il coordinamento a livello di tutte le regioni con gli stessi slogan e le stesse modalità di protesta in contemporanea, che poi in realtà è quello che noi nel 2022 abbiamo visto.
Benissimo. Benissimo, scusa se sfumo, ma purtroppo è stata una lunghissima diretta, molto interessante, perché ci ha offerto uno spaccato importante del tuo paese, ma il tempo è un po' tiranno. Io ti ringrazio moltissimo, Samira Andalani, e alla prossima, grazie.
Io che ringrazio voi, buona giornata, grazie.
Ciao, ciao, ciao.